Per tanto, forse troppo tempo, ho sentito dire la frase «I Soprano è la migliore serie di sempre, mentre Gomorra è la migliore serie italiana». Ecco, siamo qui per dare una risposta a questa domanda. E visto che io non sono bravo a creare hype, anzi sono pessimo anche a fare podcast, vi dirò da subito che sì. Entrambe le affermazioni sono vere, ma perché? Il perché lo vediamo dopo la sigla. Dai, alla fine non sono così scarso. Un po' mi ci metto d'impegno.
Benvenuti a Consigli Non Richiesti, il podcast di Freket. Il vostro salvagente in questo mare di film, fumetti e serie TV brutte brutte.
Ariecchi, c'è patatoni, avete visto? Una volta a settimana sto tornando a pubblicare, Sto imparando a fare le cose in maniera continuativa, come le persone grandi. Chi sono io? Sono Freket. Per chi non mi conosce, sono uno sceneggiatore di fumetti, uno stand-up comedian in erba e uno scrittore di opere teatrali. Sto scrivendo attualmente Vegeta è morto e l'ho ucciso io, l'opera di Gianluca Iacono, che uscirà in tutti i teatri a fine anno. Ma torniamo a noi, adesso è il momento marchetta. Mi raccomando, seguitemi sull'Instagram, il mio profilo è io sono Freket, tutto attaccato. C'è in descrizione il gruppo Telegram, così potete venire lì a parlare di film, serie TV e fumetti con altra gente simpatica. E soprattutto, questo podcast, se vi piace, condividetelo. È un piccolo gesto, ma dà un grande aiuto al progetto. Quindi, che se lo condividete sui vostri social, mettendo una frasettina del perché vi piace questa puntata piuttosto che un'altra, così almeno diamo una mano a tutto questo progettino. Ma torniamo a noi. Oggi si parla dei Soprano e di Gomorra. Partirei subito con Gomorra, perché è una serie che io ho sempre scansato. Sì, perché banalmente ve lo dico, non lo so, quando qualcuno guarda una serie diventa famosissima, tutti ne parlano, tutti gli stanno dietro, io perdo interesse perché banalmente tutti ne parlano, non perché voglio fare l'alternativo, l'hipster che si chiude in un angolo, ma perché banalmente io ho paura degli spoiler, io sono spaventato dagli spoiler, cioè se uno spoiler mi esce da una finestra io scappo via urlando. Per esempio con Don't Look Up è successa la stessa identica cosa, quello su Netflix ne ho già parlato di recente e io non lo guarderò almeno per un po', sperando di dimenticarmi tutte le frasi, tutte le cose che hanno detto le altre persone sul film. Ora che ci sono i social, per me è una vita impossibile. Io capisco che sono io il problema, non mi sto mettendo al di sopra degli altri, però capisco che questo problema mi rende difficile recuperare certe serie. Soltanto che su TV8, a parte i film di Natale che ormai non ce la faccio più, siamo a metà gennaio, ancora film di Natale è impossibile. Comunque su TV8 finalmente a un certo punto hanno tirato fuori Gomorra, non lo so perché, ho scoperto che TV8 è comunque di Sky, quindi possono far vedere Gomorra. Ho iniziato a vedere le prime puntate così giusto perché era sera, stavo lì, mi facevo zapping e devo ammettere che Gomorra è una grandissima serie. E ora starete dicendo te ne sei accorto, è arrivato il genio. No, in realtà è veramente bella, cioè come direbbe Stanislav Rochelle di Boris, è poco italiana, ma è tanto italiana invece la faccia di Boris, perché da un lato la regia di Sollima riesce a dare finalmente un taglio professionale alle serie. Le serie italiane, per quanto possono avere degli ottimi scrittori, se continuano ad avere un aspetto sciatto, come diceva il signor Duccio Patanè, quella luce smarmellosa, non verranno mai prese sul serio, perché comunque tutti, anche se non lo facciamo apposta, poi facciamo un confronto con le serie straniere. Quindi qui si vede che finalmente sì che parla d'Italia, sì che è un prodotto molto italiano, ma dall'altra parte c'è una regia internazionale nel senso di professionale, che fa strano sapendo che negli anni 70-80 eravamo noi a insegnare come si faceva cinema, però le cose sono cambiate, quindi ci si regola di conseguenza. Cosa parla Gomorra? Gomorra parla di una guerra tra clan, che si vogliono spartire un quartiere per spacciare la droga, niente di più, niente di meno. Qual è il punto forte? Che oltre a una storia molto interessante, molto spaghetti western, cos'è che rende lo spaghetti western? Tra le varie cose, vari cliché, c'è la faccenda che nessun personaggio è positivo, quindi c'era questa polemica che diceva che Gomorra esaltava il crimine. Gomorra non esalta il crimine, perché tutti i criminali in questa serie o fanno una vita di merda oppure fanno una fine orribile. Sinceramente io non li invidio manco per il cacchio. Quindi non lo so, magari chi critica è perché non ha mai visto la serie. Una serie che oltre a mettere in scena questo scambio di potere che fa molto Game of Thrones, quindi appena vi affezionate a un personaggio probabilmente quello lì schiatta, non hanno paura a uccidere i personaggi in Gomorra, questo è un grandissimo punto di forza, ma dall'altro hai la possibilità di capire bene come funziona la camorra, cioè ti fanno vedere come si nascondono, come producono, come distribuiscono, quali sono i trucchettini che usano per non farsi beccare dagli sbirri, come si dice in termine tecnico, ed è quindi la prima stagione, secondo me, e qui lo dico e qui lo confermo, uno dei prodotti italiani più belli di sempre e soprattutto una delle serie più belle di sempre. La prima stagione è inarrivabile perché è un susseguirsi di colpi di scena, sono ovviamente 12 puntate a stagione tranne l'ultima che è solo 10, quindi non ci sono allungamenti di brodo eccetera, e ci sono tanti di quegli avvenimenti che non gli stai dietro, in 2-3 puntate tu ti fai un'idea che viene subito ribaltata. Ma soprattutto c'è questa parte, come si dice, documentaristica all'interno della serie che la rende un piccolo gioiellino. Quindi è un Game of Thrones dove alla fine impari qualcosa, impari come funziona la malvagità, impari come funziona la mafia, ma impari. E questa cosa qui è importante in una serie, perché è una serie che sì, è finzione, ma che ti racconta bene il tessuto sociale di una certa Napoli che per noi è soltanto... non lo so, nelle serie televisive soltanto io sono un mafioso, che poi non ho capito perché nelle serie televisive italiane sono sempre di Palermo i mafiosi ma parlano catanese, questa cosa qui io non l'ho mai capita. Qui finalmente si fa luce su veramente com'è questo mondo, e poi ovviamente è un'ottima fiction, cioè la storia gli stai dietro, ti piace, e poi è molto coraggiosa Gomorra. Un altro punto di forza di Gomorra è che questa prima stagione così documentaristica lascia poi spazio a una seconda dove si cerca di cambiare registro. Gomorra non ha paura di dire ok, la formula della prima stagione ha funzionato, ne facciamo un'altra. La seconda stagione perde un po' di qualità perché Sollima va via e arrivano altri registi molto talentuosi, ma non sono a livello di Sollima. Sollima, ricordiamoci, è l'uomo che ha girato Acab, Soldato che è il seguito del film di Villeneuve che mi pare si chiamasse Sicario, ma adesso vado a memoria, adesso qua ogni tanto mi inceppo perché voi sapete che io i podcast li faccio così, enchanté, come si dice tipo a cazzo di cane in versione francese, che i francesi sono così bravi a dire le cose in maniera elegante, anche le cose tremende, i francesi ve le dicono proprio comunque no, io non sono fatto così. Un'altra cosa bella allora quindi è il fatto che la regia cambia, ma continua ad andare avanti spingendo sull'acceleratore del provare cose nuove. La seconda stagione diventa molto più western, molto più accentrata sui personaggi, e si mette un po' in secondo piano la parte documentaristica, e quindi si ha anche il coraggio di osare. Ovviamente è meno bella la seconda stagione, serve a tirare un po' i fili. Io credo che più o meno in Gomorra ci siano due grosse tranche: la prima che si conclude con la seconda stagione, quindi dà un senso di chiusura, e poi quella che si avvia dopo, perché Gomorra ha 5 stagioni, le prime 2 e poi le successive 3. Soltanto che ha un piccolo difetto Gomorra, ma ne parleremo dopo. Prima voglio dirvi l'ultima parte positiva e poi andiamo ai difetti. La parte positiva è Jenny, il personaggio di Jenny Savastano, il figlio del boss, un personaggio patatone all'inizio della serie, uno che vuole essere come il babbo ma non ha le palle, non ha la cattiveria, e che quindi si associa a questo personaggio che si chiama l'immortale, perché in qualche maniera riesce sempre a sopravvivere alle situazioni tremende che gli succedono, e c'è questa amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più, non nel senso amoroso, ma nel senso di questi due vorrebbero prendersi tutta Napoli e essere loro i nuovi perni di questo crimine. Però Jenny in qualche maniera inizierà a crescere, perché comunque se tu vivi in un certo ambiente prima o poi ti schianti contro la realtà, e questa trasformazione alla Breaking Bad viene fatta veramente bene, perché se in Walter White in Breaking Bad tu lo vedi che sotto sotto un po' stronzo lo è, perché all'inizio della prima stagione te ne accorgi che lui è molto represso, che se potesse sarebbe già cattivo, e che la cattiveria gli fa cadere questa diga che aveva dentro di malvagità che poi può esplodere, Jenny proprio cambia. E questo cambiamento secondo me lo rende un personaggio interessantissimo, ma anche nei movimenti, nel modo di lo sguardo. Se voi vedete la prima stagione e l'ultima, vi sembrano due personaggi differenti. E questa cosa qui è la forza di Gomorra. Però ci sono anche dei difetti di Gomorra, io ve lo dico, non voglio fare spoiler perché ci tengo a non fare mai spoiler, perché io voglio che questo podcast vi porti a leggere, vi porti a guardare le opere di cui parlo, non che, ah ok, mo lo so e posso andare oltre, no, io voglio incuriosirvi. però c'è delle cose negative. Prima di tutto, Gomorra ha un film, non il film omonimo, quello di Garrone, ma un film tra la quarta e la quinta stagione che io reputo inutile, perché a un certo punto, secondo me, verso i fine di Gomorra hanno avuto l'effetto alla Lost, non sapevano come chiudere, oppure volevano chiudere, avevano poco tempo, oppure banalmente volevano chiudere in un modo e poi si sono accorti che forse era meglio chiudere in un altro. Perché? Perché la quinta stagione, così come anche il film, che sono le parti finali di questa enorme storia, vogliono arrivare da un punto A a un punto B, e si poteva fare, che si poteva andare da un punto A ad un punto B, soltanto che le azioni, il modo in cui si comportano i personaggi diventa incoerente. Ci sono delle situazioni in cui io dico: ma perché quello lì non dice questa parola? Ma perché adesso questi due sono amici? Ma perché non gli spara in testa? Perché davvero sembra quasi che ci sia un pretesto per arrivare da un punto A a un punto B, e la quinta stagione è tutto questo pretesto. Perché è vero, in ogni serie ci sono i buchi di trama, e questa cosa qui va detta, però la magia di uno sceneggiatore, la magia di un regista, la magia di una storia è non farti vedere quei buchi e non farti accorgere che, oh, se ci pensi bene, quella roba lì non ha senso. Nella quinta stagione di Gomorra tutto quello che pensi è: ma perché succede questo? Come mai succede quest'altro? Che cacchio sto guardando? E fa incazzare, perché la storia è bellissima, i personaggi, gli attori sono bravi, soltanto che tutti questi "ma che cosa sta succedendo?" che ti danno fastidio. Sembra quasi, quando uno dice, e questa è un'esagerazione, "oh, ma sta diventando una soap opera", ecco, io un po' gli do ragione, perché certi comportamenti sono molto da soap opera, e questa cosa qui mi fa girare il culo. Un'altra cosa che si perde man mano è la regia, perché a un certo punto Marco D'Amore, l'uomo che, l'attore che fa l'immortale, inizia a fare il regista di questa serie, fa la regia del film, una regia anonima in assoluto, e poi diventa regista della quinta stagione. Ha fatto anche la regia di qualche episodio nella quarta, ma quello che fa incavolare è che lui ha soltanto due tipi di regia: telecamera che inquadra da dietro i personaggi che camminano, e inquadratura dall'alto, basta. Quindi tutte le velleità registiche che avevamo nelle prime tre stagioni spariscono completamente. Questa cosa qui appiattisce un po' la serie, che rimane su altissimi livelli, ma qui stiamo facendo le pulci. Poi questa cosa qui che vi dicevo della trama, che a un certo punto prende delle strade comprensibili ma che non hanno assolutamente senso, cioè tu capisci dove vogliono andare perché è la soluzione finale, l'unica che si può avere, capisci però che la stanno facendo da una strada assurda, e questo toglie pathos al finale. Io non vi dico nulla, ma il finale a me mi ha lasciato non emozionato, ecco, mi ha lasciato freddo, come si dice, ero freddissimo nel vedere il finale, perché alla fine, dopo tutte queste cose, un po' non me ne fregava più niente. Ed è un peccato, perché è vero che Gomorra perde di qualità stagione dopo stagione, ma le prime quattro restano comunque dei prodotti altissimi. Anche la quarta stagione, molto criticata, si ritorna a uno stile documentaristico che ti racconta di come la mafia si infiltra nelle grandi società, negli appalti, ed è bellissimo vedere che comunque ci sa ancora tantissimo da dire. Infatti io ero contro chiudere Gomorra alla quinta, ma se questo era il risultato finale, è meglio avere quattro stagioni fighissime e una quinta così così, piuttosto che chiuderla andando avanti a stagioni e distruggendo quest'opera, che comunque resta, e qui lo riconfermo di nuovo, la miglior serie italiana. E quindi va vista. Magari sono io che sono un rompiscatole, ma perché io scrivo, sono sceneggiatore, quindi i buchi di trama, le cose che non hanno senso mi danno fastidio, ma ci sono delle scene che bastava un piccolo dialogo, perché c'è un personaggio, ad un certo punto, non vi dico che c'è un personaggio che incontra un altro personaggio, questi due l'ultima volta che si sono visti l'altro l'ha ucciso, cioè l'ha provato a sparare, ha provato ad ammazzarlo, si rincontrano: "uè amico, come stai? Tutto a posto?" Ma neanche una parola nel dire "sei ancora vivo? Perché non dovrei ucciderti? No, guarda che non sono stato io", oppure "guarda, ci siamo capiti male", cioè neanche una giustificazione. Questa non so se è pigrizia o un "ma sì, ma chi se ne frega", non lo so. Resta il fatto che fa perdere tantissimo questa serie, ma andiamo avanti, andiamo adesso ai Soprano. I Soprano, che secondo me è la serie più bella di sempre. Io ho sempre aspettato a vedere i Soprano, perché questa frase "è la miglior serie di sempre" mi ha sempre un po' spaventato, sembrava una frase giusto per dire. Non ci ho mai creduto davvero. Quanto mi sbagliavo. Il Soprano è una serie che si rifà un pochettino ai gangster movie alla Scorsese, Quei bravi ragazzi, tant'è che molti personaggi del cast di Quei bravi ragazzi appaiono anche in questa serie qui. E si parla di questo boss, Tony Soprano, che vive nel New Jersey, vicino New York, è un quartiere, non un quartiere, è una un paese, Newark, Newark, come cazzo si chiama? Aspetta, mo cerco un secondo, Rieccomi, Newark, la capitale del New Jersey. Loro stanno lì e sono una delle famiglie più importanti che si spartiscono il quartiere, no, la città, cioè quella zona lì, perché sono 5-6 famiglie e Tony Soprano è il capo di una di queste famiglie. E ti spiega come funziona la mafia. Ma a differenza di Gomorra, che è una roba alla Game of Thrones, qui ti spiega come funziona la mafia come azienda. Tant'è che Tony Soprano, se tu gli togli la questione della mafia, sembra un Elon Musk qualunque, sembra un capo d'azienda qualunque, sembra tranquillamente il capo di McDonald's. Lui ha un impero che lo deve difendere e questa cosa qui le crea molta pressione, tant'è che all'inizio della serie noi vediamo il signor Tony Soprano, recitato da un grandissimo Gandolfini, un attore fantastico che si è andato via perché nella serie lui mangia come un suino e infatti la sua morte, la sua departita è stata proprio a causa di una mangiata colossale fatta a Roma. Quindi immaginate che il personaggio è proprio lui, cioè io molto spesso non so se capita che un attore è bravo perché becca la parte giusta oppure perché la parte giusta è proprio la sua, cioè lui non recita più, lui è quel personaggio perché ha avuto la fortuna di beccare la parte cucita addosso a lui. Sarà, ma Gandolfini è uno dei personaggi più belli visti sul grande e sul piccolo schermo. Quindi lui vive questa dicotomia tra il capo di famiglia, una famiglia cattolica, è il capo di una cosca mafiosa. E questo stress, perché lui essendo il capo ha un sacco di responsabilità, ma sono responsabilità che possono anche portarli alla morte, perché ovviamente se sei il capo pesante è la corona sulla testa del capo, perché tutti quanti ti vogliono fare fuori, perché basta un errore, dicono ma sarà giusto il capo oppure no, e quindi lui inizia ad andare da una psicologa. Ora, una cosa importante, questa serie qui è ambientata nei primi anni 2000. Non solo vediamo come l'attacco alle Torri Gemelle ha cambiato il paradigma e il ragionamento come si vive in America, e questo passaggio è bellissimo perché è avvenuto durante la serie, ma soprattutto vediamo anche una mascolinità tossica, perché il nostro personaggio principale va da, in questo periodo è importantissimo vedere i Soprano appunto per capire quando sia stupida questa cosa, lui va da una psicologa ma ha paura che si venga a sapere in giro perché questa cosa qui lo farebbe sembrare meno maschio, quindi quel maschilismo tossico da primi anni 2000 che ancora non riusciamo a toglierci di dosso, più la paura di dire io vado da una psicologa quindi magari sono pazzo, magari non sono in grado di svolgere il mio lavoro, magari non sono una persona emotivamente stabile. Cosa non è affatto vero, noi la psicologia dà una mano alle persone a stare meglio, ma non per questo, le persone che vanno dallo psicologo sono persone incapaci di vivere come i pazzi vanno dallo psicologo, non è vero, io spero che questa cosa qui vada avanti, nel senso di che questa leggenda si distrugga, questa leggenda diventi soltanto una battutina e che finalmente la gente possa dire tranquillamente al bar come se niente fosse, io sono andato dalla mia psicologa e ho detto questo e quest'altro, cacchiate, cioè sembra una cavolata, ma io vorrei tanto che andare dallo psicologo fosse come andare dal panettiere. Perché è normale, è tranquillo, però questa serie ci fa capire come e quali sono i ragionamenti che ci sono dietro a questa mascolinità tossica e a questo pregiudizio verso la psicoterapia. Ma torniamo ai Soprano. Questa serie, a differenza di Gomorra, quindi non ha una guerra in corso e ammazzamenti uno dietro l'altro. Qui sembra tranquillamente una serie dove c'è questa persona che è Tony Soprano che deve gestire questo impero. Però questo non fa sì che questa serie sia poco violenta, anzi il fatto che noi vediamo proprio loro vivere, tutti i personaggi, perché tutto l'entourage di Tony Soprano, vivere la propria vita normalmente con le loro vite di facciata, anche il loro rapporto con l'FBI, perché l'FBI sa che lui è Tony Soprano, però finché non lo incastrano non possono fare niente, lui vive questa vita tranquilla e poi quando c'è da creare orrore, quando c'è da attaccare, quando c'è da fare delle cose tremende, sono veramente tremende, perché è nella differenza tra uno stile di vita e l'altro che esiste l'orrore. L'orrore fa molto più paura quando non te lo aspetti, fa molto più paura quando non è la normalità. Banalmente in Gomorra noi l'orrore ce lo aspettiamo perché ne siamo quasi assuefatti, mentre nei Soprano noi quasi proviamo simpatia per dei personaggi che magari la scena dopo scopriamo essere delle grandissime teste di cazzo, delle persone orribili, oppure delle persone che verranno uccise in una maniera assurda soltanto perché erano un problema per il business. In questa serie non esiste nessuno di intoccabile, l'unica cosa che può creare una situazione irreversibile sono i soldi. Se tu ti metti contro il sistema e per colpa tua si rischia di non fare più soldi, tu sei un ingranaggio da eliminare, e questa cosa qui fa tantissimo paura. Ma se ci pensate, è esattamente come funzionano le aziende. Una persona magari è sempre stato un gran lavoratore, ma se c'è quel periodo in cui non è in grado, perché ha avuto una tragedia familiare, perché non ha la testa di andare avanti con il lavoro, perché banalmente sta avendo un momento di down, che può capitare a chiunque, non tutti siamo delle macchine che vanno a pieno regime sempre, cosa pensa l'azienda? Ti fa fuori, non gliene frega niente della tua storia. È così come anche nei Soprano. Se tu non sei in grado di portare avanti il tuo lavoro, hai un momento di defiance, quel momento ti può essere fatale e può arrivare in qualsiasi momento. Quindi inizi ad avere davvero paura, perché in qualsiasi momento può arrivare la ghigliottina dell'orrore a uccidere e a fare quello che fanno i criminali, cioè essere criminali. E questa serie qui in questo riesce benissimo, ed è un espediente narrativo che raramente ho visto in un'altra serie, perché molte serie sono monotematiche, molte serie ti fanno capire ok, noi siamo questo, ti aspetti questo. Nei Soprano invece ti tranquillizza, ti mette comodo, e quando non meno te l'aspetti, sbadabam, ti arriva la mazzata. E lo riesce a fare più e più volte, perché più vai avanti con la storia, e questa cosa qui è un altro punto di forza dei Soprano, tu ti affezioni ai personaggi, perché a differenza di Breaking Bad, dove c'è il personaggio principale di Walter White che man mano diventa cattivo, loro sono già così. Noi arriviamo nella storia che li vediamo scherzare, divertirsi, li vediamo anche avere paura, avere le loro sono comunque persone, noi vediamo il lato umano di questi criminali e ce ne affezioniamo, e poi ci ricordiamo di quando ci sentiamo in colpa, al contrario di Arancia Meccanica, che prima ci fa odiare il personaggio principale e poi verso la fine ci fa avere empatia per lui. Noi qui prima proviamo empatia e poi ci accorgiamo che stiamo provando empatia per dei mostri, per delle persone che sono delle schifezze umane, perché nessuno in questa serie si salva. Nonostante si salvano i grandi attori che ci sono degli attori fantastici, c'è Steve Buscemi, Gandolfini di cui vi ho parlato, c'è John Pantoliano che dice che cavolo è Cypher di Matrix, o anche il detective che aiuta il protagonista di Memento. E quindi ci troviamo davanti non solo a una grande storia, non solo a una grande regia, non solo un uso sapiente degli espedienti narrativi, ma anche una grandissima recitazione. Un'altra cosa figa dei Soprano, che a parte che non è che c'è una trama, quindi c'è un nemico da affrontare, qui c'è questa famiglia che ogni volta ha delle situazioni da risolvere, e quindi sembra quasi uno slice of life, che questa cosa qui molti non l'hanno capita, perché il finale di Soprano è stato molto criticato, ma ne parleremo dopo. Qui voglio parlarvi delle sottotrame. Visto che amerete ogni personaggio avrà i suoi pro e i suoi contro, e soprattutto sarà molto umano, perché ricordiamoci che nell'umanità che si nasconde l'orrore. Non è che esiste i cattivi cattivi perché sono cattivi come nei film, io sono cattivo e basta. La cattiveria, la malvagità si nasconde in ognuno di noi. Poi magari nella storia capiremo anche perché molti sono diventati cattivi, ma questo non li giustifica. E quindi vedremo queste sottotrame, queste trame trasversali che si nascondono in non della storia, che sono interessanti a volte anche più della trama principale. Uno dei mafiosi, per esempio, si scoprirà omosessuale e non potrà farsi beccare, perché il fatto che lui sia omosessuale è una condanna a morte, verrà ucciso, e quindi lo vedremo nella sua fuga, e questa sottotrama qui diventerà proprio una storia parallela, così come anche la caduta nel mondo della droga di uno dei personaggi, perché questa tensione lo porta a drogarsi e non riesce più a uscire dal tunnel, così come anche la sottotrama di uno che vuole lasciare questo mondo criminale ma non può, e l'unico modo che trova è ammazzarsi, perché l'unico modo che ha per evitare che poi, scappando via, ci vadano di mezzo anche i suoi familiari. Ed è tutto così vero, è tutto così interessante, perché i personaggi sono scritti bene, è qualcosa di veramente fantastico, e tutto parte in maniera lenta. Perché il Soprano è stato tanto importante? Ora dirò quella frase che tutti aspettate, perché il Soprano è un'opera seminale. Prima del Soprano un certo tipo di scrittura non c'era, un certo tipo di narrazione non c'era. Se non ci fosse stato Soprano non avremmo mai avuto The Wire, non avremmo mai avuto Breaking Bad e tutte le serie che adesso ci mangiamo i gomiti quando arrivano e quando escono. Infatti andiamo nei difetti. I difetti dei Soprano sono due, ma sono entrambi falsi, perché Soprano era una serie che, per quando è nata, non esistevano una qualità di scrittura tale da dire oh, le serie sono belle e sono ben scritte come i film. Una volta le serie, se vi ricordate, erano il cugino povero del cinema, povero di mezzi ma soprattutto povero di scrittura. Invece Soprano ha iniziato a tirare fuori una scrittura che non aveva nulla da togliere ai grandi scrittori che lavoravano per il cinema. Questo fa sì che le prime due stagioni di Soprano fossero sì lente, infatti molti dicono che palle, la prima stagione di Soprano non passava mai, ma restano comunque di altissima qualità. Poi, dalla seconda in poi, di Soprano esplode nella sua bellezza artistica e narrativa. Ma le prime due stagioni sono sì meno belle delle altre due, ma ricordatevi che per quel periodo erano già due capolavori inarrivabili. Grazie a Soprano adesso abbiamo tutte grandi serie che sanno come scrivere, quindi le prime due stagioni sono un pochettino meno belle rispetto agli altri. Le altre sono da 10, le prime due sono da 8 comunque, non sto dicendo che le prime due siano brutte, anzi sono molto belle, però siamo tutti abituati ad avere subito qualcosa di fantastico subito, non ci vogliamo affezionare ai personaggi, è lento, un po' come la prima di Breaking Bad. Ecco, immaginate che i Soprano hanno le prime due stagioni molto simili alla prima stagione di Breaking Bad, che sono molto lente, inseriscono bene i personaggi all'interno della storia e vi ci fanno affezionare, e poi esplode, ma comunque con grandissima scrittura. La seconda, il secondo difetto di Soprano, non è un difetto, è il finale. Io ho avuto la sfortuna, voi sapete, ve l'ho già raccontato che io odio gli spoiler, ma io quando facevo l'università, a un certo punto finì Soprano e fu un evento gigantesco, un evento, tutti i giornali ne parlavano del finale tanto discusso, perché fu la prima serie così importante a finire, fu la prima serie che i social, tutti quanti ne parlavano del gran finale, è stato seminale anche in questo, cioè prima non gli fregava un cacchio nessuno che finiva una serie, i Soprano invece hanno fatto una cosa di spaccatura, e secondo me il finale di Soprano, che fece tanto arrabbiare, io lo lessi, quindi io già sapevo come andava a finire quando iniziai a vedere Soprano, dissi madonna che finale di merda è, ma veramente brutto sto finale, capisco che tutti quanti sono arrabbiati. Vedendo la serie e arrivando poi quel finale, come ci arrivi e perché è così, col cavolo che è un brutto finale, è uno dei finali più belli di sempre, perché è anarchia visiva pura, è un finale che riesce a chiudere, riesce a dare un espediente narrativo, è girato in una maniera che gli dà un senso specifico a questo finale, vorrei potervene parlare, ma vi dico soltanto che chi non l'ha capito vuol dire che non ha visto la serie, o tranquillamente vuol dire che non ha capito benissimo come funziona l'arte. L'arte è interpretazione. Se una cosa non ti viene detta e ti lascia la possibilità di interpretarla in diversi modi, tutti questi plausibili e tutti questi modi belli, vuol dire che sei tu che sei povero di interesse verso un certo mezzo, un certo medium, e che alla fine se non te lo spiegano non lo capisci, perché banalmente non ti piacciono le serie televisive, a te ti piacciono le storie in generale, è certo tipo di narrazione visiva che cerca di raccontarti delle sensazioni, adesso non ve la voglio dire, adesso non voglio andare proprio nello specifico, però se tu hai un mezzo, lo conosci bene perché ami il cinema, ami come le storie vengono narrate attraverso questo medium cinematografico, capirai anche che se tu provi a creare delle sensazioni che non puoi rendere con le parole, attraverso dei movimenti di macchina, attraverso delle scelte visive, se non apprezzi questo, allora mi sa che non è il tuo genere il medium audiovisivo per raccontare storie, dovresti prenderti un libro e niente, ma non è una cosa cattiva, ci sta, soltanto che se uno riesce a creare un finale anarchico, un finale che è oggettivamente girato per darti delle sensazioni contrastanti, queste sensazioni qui possono essere interpretate in diversi modi e tutti questi modi qui sono plausibilmente belli ed esteticamente ricchi di significato, allora è un finale bellissimo e ne vorrei 1140 miliardi. Ancora adesso se ne parla del finale di Soprano, io ho una mia interpretazione, anzi sai che fate? Venite nel gruppo Telegram, che si possono mettere anche gli spoiler, tranquilli, ovviamente nascosti, e parliamo del finale di Soprano per chi l'ha visto. Anzi, vedetevi Soprano e poi venite nel gruppo Telegram, anzi venite subito nel gruppo Telegram. Comunque, ricapitolando, i Soprano su Now TV, tutte le stagioni, ancora adesso ancora figo e forte, quindi guardatevelo. Su Now TV c'è anche Gomorra, quindi fatevi una settimana di Now TV e fatevi un bird watching, come cacchio si dice, bing watching, quella roba là. Noi ovviamente qua, se siete arrivati fin qui alla puntata, oggi è stata una puntata abbastanza lunga, se vi è piaciuta davvero condividete l'episodio che dà una mano a questo progetto ad andare avanti, scrivete anche due righe del perché consigliate questo episodio piuttosto che un altro che vi è piaciuto, anzi se questo episodio non vi è piaciuto però vi sono piaciuti altri episodi, condividete quegli episodi lì, date una mano, io non voglio che condividete così a cacchio di cane. Però se una cosa vi piace e vi fa piacere, condividete. Poi tutti i social, tutti i link sono in descrizione, iscrivetevi al gruppo Telegram e aggiungetemi sull'Instagram, così faccio l'influencer. In realtà no, io su Instagram nelle storie parlo sempre di film, chiedo consigli, do consigli, quindi se volete delle piccole pillole venite pure su Instagram. Non racconto di quando vado a fare le vacanze o altro, anche perché in vacanza non ci vado. Io sono un triste tizio davanti a una scrivania che guarda film, quindi mi potete capire. Cioè, se ascoltate questo podcast, siete della stessa barca mia. E niente, vi mando un forte abbraccione. Guardatevi queste serie, ragazzi, no, che davvero sono belle. Non è che le dico giusto per dire. Ciao, patatoni, ciao.